Ritmi della Terra, Tony Esposito. Iniziamo a parlare con Tiziana Tuccillo della redazione di Erde Italia. Grazie, benvenuta, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Tra due settimane aprirà, più o meno, aprirà i battenti il Villaggio per la Terra di Villa Borghese a Roma. Una celebrazione italiana all'interno della Giornata Mondiale della Terra, istituita dall'ONU nel 1970. Oggi presentiamo, Tiziana, due temi cruciali delle battaglie ambientali: la plastica e il cambiamento climatico. Ci sono delle interviste a due ospiti che saranno poi presenti tra qualche giorno al villaggio,
sì,
al Pincio, a Roma.
Esattamente come dici tu, Luca. Allora, quest'anno l'organizzazione internazionale dell'Earth Day, quello mondiale, e il tema, diciamo, che ha deciso è Planeta verso la plastica, e propone tra gli altri l'obiettivo di ridurre la produzione mondiale di plastica del 60% entro il 2040. Le materie plastiche, lo sappiamo bene tutti, sono un'invenzione nostra, degli uomini, e hanno rappresentato un grande progresso tecnologico nell'ambiente, no? Hanno permesso ad esempio di abbassare i costi e il peso di mobili, di contenitori, cioè ci hanno facilitato la vita per tanti versi, no? I contenitori di plastica, e li usiamo quotidianamente, persino oggetti che vengono appunto utilizzati per operare le persone, no? Quei piccoli stent, cose, sono tutti fatti di plastica. Però troppe plastiche finiscono negli inceneritori e quindi danneggiano l'ambiente, perché dai fiumi vanno nel mare vanno nelle pance dei pesci, i pesci ce li mangiamo, insomma, e tutta questa catena fa sì che questa plastica, questa troppa plastica faccia male all'ambiente, anche perché si sminuzza completamente e finisce appunto nelle nostre catene alimentari. Tutto questo è ovviamente, dobbiamo cercare di evitarlo e bisogna cercare il più possibile di ridurre l'utilizzo delle plastiche, soprattutto quelle monouso. E, oppure si può, che cosa fare? Riparare e riutilizzare gli oggetti quando è possibile, soprattutto riciclando quei polimeri che possono essere raccolti, trattati e possono dar vita a dei nuovi materiali. Per vedere dal vivo questa operazione che ho appena detto, possiamo farlo al Villaggio per la Terra, perché noi abbiamo invitato al villaggio Spazio R. Spazio R è un progetto che, grazie a un accordo con il Comune di Roma, ha insediato un centro di raccolta e trasformazione della plastica in un edificio storico, il Casale Camerini, che si trova alla Bufalotta, per chi è di Roma magari può, è il terzo municipio. E lo abbiamo visitato insieme a Giuliano Giulianini, il mio collega. Siamo stati accolti da Ludovica Pacilio e Federico Priori, i due responsabili di Spazio R, e abbiamo visto come funziona questa macchina che sminuzza i tappi, quelli banali, i tappi delle bottiglie, che adesso poi dobbiamo staccarli dalla bottiglia, no? Per farli sminuzzare, perché visto adesso tutte le nuove bottiglie hanno il tappo che è attaccato completamente, li riduce in granelli che possono essere fusi di nuovo. A quel punto loro li mettono in degli stampi che danno vita a dei nuovi oggetti, e quindi qui c'è proprio un bellissimo racconto di recupero di questa plastica. Questa associazione appunto sarà presente al galoppatoio. Noi abbiamo detto anche ai tantissimi ragazzi che verranno al villaggio, bambini, perché noi come sai ospitiamo soprattutto il 18 aprile, il 19 aprile tantissime centinaia di ragazzi che arriveranno da tutta Italia, e gli abbiamo chiesto anche di portare questi tappini di plastica a molti di loro, proprio perché vedranno dal vivo come si può appunto ridurre in pezzettini questo tappino di plastica e poi dare vita a delle nuove forme. Per approfondire questo progetto abbiamo io ho sentito Federico Priori, che è uno dei due responsabili, e quindi abbiamo, credo, un contributo. Come trasformate i tappi che le persone vi portano?
Quando la cittadinanza ci porta i tappi, li pesiamo e poi cominciamo a lavarli e dividerli per tipologia di polimero e colore. Dopodiché, procedendo con il processo di sgranulamento e poi di estrusione attraverso i nostri macchinari, riusciamo a rimodellare questo polimero di plastica e crearci qualsivoglia forma possibile.
Ecco, parlavi di sgranulamento, quindi immagino che utilizziate dei macchinari particolari?
Sì, i macchinari li abbiamo costruiti noi, perché una delle prerogative del lab è riuscire anche a sviluppare e migliorare le tecnologie del processo diffuso dalla community Precious Plastic. Quindi sì, abbiamo uno sgranulatore autocostruito secondo i progetti che abbiamo trovato sulla community, un estrusore che appunto estrude il materiale a ciclo continuo e un iniettore invece che ci consente di fare oggettini più piccoli, gadgettistica o comunque oggetti dimostrativi per i workshop.
Ecco, che tipi di oggetti riuscite a produrre?
Per quanto riguarda l'iniettore, possiamo creare qualsivoglia oggetto che però abbia già uno stampo realizzato. Quindi in questo momento, facendo comunque dei workshop intorno al tema ambiente, ci siamo concentrati su dei vasetti di varie dimensioni per le piante, su dei pettinini che possono essere una call to action anche sui bambini per provare a creare dei gadgettini con cui possono giocare o che possono comunque utilizzare tutti i giorni. E poi attualmente facciamo anche delle perline, perché potrebbero essere ovviamente un'altra call to action per dei workshop organizzati. Invece con l'estrusore, che è la parte più interessante del processo di spazio R, possiamo realizzare dei semilavorati, quindi ovviamente delle travi, possiamo realizzare delle piccole lastre e questi ci servono per il primo progetto che abbiamo messo a terra, che è quello dello sviluppo di arredo urbano, perché con le lastre e con le travi stiamo realizzando attualmente delle panchine e poi successivamente anche complementi di arredo urbano per la cittadinanza e per i parchi, prettamente per il terzo municipio in questo momento. Perché ci stiamo concentrando prima sul territorio e poi vedremo come muoverci per espandere di più anche il progetto sull'arredo urbano.
E quindi il quartiere partecipa attivamente a questa raccolta, cioè collaborano molto a questa raccolta?
Sì, non è stato semplice ovviamente spiegare quali fossero le finalità del progetto e come funzionassero realmente i processi, però c'è da dire che una volta compreso il tutto la cittadinanza è stata partecipe, tuttora ci continuano a portare tappi, ma sia sul territorio proprio intorno al nostro casale, sia da altre parti del terzo municipio. Abbiamo coinvolto anche alcune scuole, c'è anche l'Istat che ci fornisce dei tappi attraverso uno degli altri soci, quindi devo dire che la raccolta procede, sta andando bene e sono certo che possiamo incrementarla nel prossimo anno.
Federico, come è nata questa idea? So che non sei solo ad averla avuta, ma chi collabora a Spazio R?
Io e Ludovica abbiamo sempre lavorato nel mondo degli eventi e della comunicazione digitale e non, quindi cercavamo un progetto che avesse intanto un impatto su di noi, sulle nostre carriere, anche sull'ambiente e sulla socialità, ma che soprattutto lasciasse un segno. Quindi documentandoci siamo arrivati a conoscere la community Precious Plastic, che è una community mondiale che diffonde tutte le best practices per fondare degli hub che possono riciclare e risare il rifiuto plastico anche a livello domestico. Quindi ci siamo documentati il più possibile nella ricerca di fondi per mettere a terra questo progetto. Siamo entrati incredibilmente in graduatoria nella vincita del bando Vitamina G della Regione Lazio e quindi siamo riusciti a fondare il primo Plastic Hub intanto del Lazio. Ma quando noi abbiamo cominciato ce n'erano veramente pochi in Italia. Ora qualcuno sta cominciando a uscire fuori, però l'hub che si occupa di tutti gli ambiti, quindi il processo del riuso, formazione, workshop, implementazione di tecnologie e quindi dei macchinari, Spazio R attualmente è l'unico che riesce a coprire tutti questi campi semantici diffusi dalla community.
Tra l'altro il tema mondiale dell'Earth Day è proprio la plastica quest'anno, no? Voi sarete presenti al Villaggio per la Terra, quindi che cosa troveranno gli avventori del Villaggio per la Terra? Cosa gli farete vedere?
Quest'anno, sposando la manifestazione già dall'anno scorso, riusciremo a portare praticamente tutto il know-how acquisito, quindi riusciremo a portare i nostri macchinari, fare delle dimostrazioni in loco, riusciremo a far vedere tutto il processo del riuso sia alle scuole che ai visitatori del villaggio e soprattutto potremo fare anche dei mini workshop in cui o i bambini o comunque chi vorrà partecipare potrà portare via il proprio gadget sviluppato con la plastica di cui abbiamo attivato arrivato la raccolta insieme al Villaggio della Terra.
Tiziana, abbiamo svelato già una prima, diciamo, curiosità, sì, diciamo, esatto, così, del villaggio.
Esatto.
Ricordiamo le date del villaggio.
Allora, 18-21 aprile, Villa Borghese, Pincio e Galoppatoio di Villa Borghese e Casa del Cinema.
Naturalmente stiamo parlando di Roma.
Oh sì, sì, stiamo parlando ovviamente del cuore di Roma proprio.
Altra caratteristica, noi, diciamo così, viaggiamo all'interno del villaggio in anteprima, sì, le biciclette, mi sembra di capire.
Le biciclette. Allora, qui il tema è lo sportivo in questione, Omar di Felice, molti lo conosceranno per le sue imprese. Da anni Omar si è dedicato al ciclismo estremo, cioè quello che porta questi atleti a condizioni estreme. Cioè lui è arrivato Himalaya, deserti, Alpi, poli, quindi veramente in tantissimi luoghi in cui il fisico e la mente vengono messi in condizioni di grandi sforzi. E come ci racconterà Di Felice nell'intervista, che è di Giuliano Giulianini, percorrere per anni questi ambienti lo ha fatto venire a contatto proprio con diciamo i cambiamenti che lui ha incontrato negli anni diciamo del clima, e anche di quanto sia imprevedibile ormai, no, anche il clima, che ti porta alle volte, quando organizzi un viaggio estremo del genere, a dover tornare indietro perché forse non ce la fai. Essendo diventato un campione riconosciuto in questa disciplina, ha pensato di fare da testimonial ai programmi di educazione ambientale, soprattutto nelle scuole. Quindi è assistito dall'Italian Climate Network, una serie di esperti e scienziati che informa costantemente sull'evoluzione della crisi climatica, ha lanciato questo progetto che si chiama Bike to 1.5, cioè in bicicletta verso gli 1,5 gradi, che come sappiamo sono il limite del riscaldamento globale, che non bisogna superare perché non sia irreversibile diciamo l'equilibrio climatico del pianeta. Omar Di Felice sarà al Villaggio per la Terra venerdì 19 aprile sulla terrazza del Pincio, e per incontrare il pubblico e dialogare cambiamenti del clima con Antonello Pasini, che sappiamo essere un fisico del clima del CNR, uno dei più autorevoli climatologi che abbiamo in Italia. Quindi ascolterei questa intervista di Giuliano Giulianini a Omar Di Felice.
Tu hai avuto una carriera sportiva classica nel ciclismo tradizionale, poi sei passato all'ultraciclismo. Qual è il momento che tu puoi identificare come l'inizio della scoperta di quella che poi è diventata la tua missione, cioè il legare il ciclismo all'ambiente, agli ambienti che tu pedalavi?
Questo legame è un legame che si è creato con il tempo, quindi è un legame che, quando ho iniziato con l'ultracycling nel 2011, viaggio dopo viaggio si è andato a formare e ha creato dentro di me una consapevolezza, che è poi la consapevolezza di chi si ritrova a viaggiare in bicicletta ad una velocità che è la velocità probabilmente migliore per cogliere tutti i dettagli intorno a te, e facendo molte esperienze in luoghi sensibili e remoti del pianeta hai iniziato a vedere dei piccoli cambiamenti. A quel punto, poi, 2 anni e mezzo fa, ho cercato di far diventare quello che prima era solamente un mio legame personale, o comunque una serie di esperienze personali, ho cercato di, tra virgolette, istituzionalizzarlo, cioè cercare di capire quanto poi all'atto pratico io potessi fare qualcosa per rendere questo legame utile anche a chi segue le mie avventure, a chi segue le mie gare, a chi vede i miei viaggi. Quindi lì ho lanciato a tutti gli effetti, era la fine del 2021, il progetto Bike to 1.5, che è un progetto di divulgazione dei temi della crisi climatica e dei cambiamenti climatici legato alle mie esplorazioni. Quindi attraverso le mie esplorazioni, attraverso la mia esperienza, cerco di confrontarmi con gli esperti, con gli scienziati, e cerchiamo di raccontare diciamo su più sfaccettature, su più lati, quelli che sono i problemi che stiamo vivendo.
Sul tuo sito c'è scritto che la bicicletta, a un certo punto, hai pensato che possa essere il mezzo tramite cui guidare il cambiamento. In qualche modo già l'hai detto, il fatto della lentezza relativa della bicicletta, ma ci sono altri aspetti di questo mezzo che possono rappresentare un cambiamento nello stile di vita?
La parola lentezza a volte viene vista sempre con l'accezione negativa, no? Perché pensiamo sempre che lentezza significhi fare un passo indietro in quello che è stato il nostro processo evolutivo, quindi a volte trovi anche la battuta, no? Volete che si torni al calesse? No, la bicicletta più che altro dà la possibilità di riscoprire alcuni aspetti dell'essere umano che noi abbiamo messo da parte, e sono aspetti e sono qualità e sono doti che, se noi le riuscissimo a riscoprire, ci darebbero dei vantaggi e non degli svantaggi. In questo, secondo me, la bicicletta è fantastica, perché come veicolo di cambiamento ci dà veramente la possibilità di tornare alla nostra essenza e ci dà la possibilità di riscoprire anche quello che è il motore umano. Cioè, noi siamo cresciuti in una società in cui il motore era esterno, il motore era la tecnologia, il motore era tutto quello che la scienza e la tecnologia ci mettono a disposizione per essere più veloci, più forti, più affidabili, eccetera, eccetera, eccetera. E ci siamo resi però dipendenti, ma anche un po' schiavi dalla tecnologia. Ecco, la bicicletta ci restituisce una dimensione molto più umana, e nel restituirci una dimensione più umana ci rende consapevoli di quelle che sono le nostre reali capacità.
Mi sembra di aver capito che l'idea di Bike to 1.5, quindi il progetto di divulgazione, sia venuto pedalando. C'è un momento, c'è un'epifania, un aneddoto che ti ha ispirato questo pensiero?
Io sono un forte, diciamo, sostenitore del fatto che le idee viaggino meglio se in movimento, e che le riunioni, anche quelle lavorative, andrebbero fatte possibilmente all'aperto, in mezzo alla natura, perché c'è proprio uno stimolo a livello di percezioni della nostra mente maggiore stando all'aperto, a contatto con la natura, piuttosto che stando in un ambiente chiuso con la luce artificiale, con il tetto, il computer acceso e le porte chiuse. Nel mio caso era, diciamo, un'idea che già in maniera molto superficiale avevo affrontato con me stesso, avevo pensato ma cosa si potrebbe, non si potrebbe fare. Un bel giorno io stavo pedalando proprio, ero sul Colle della Lombarda, al confine tra Italia e Francia, avevo appena ricevuto una newsletter con la notizia del pre-COP, diciamo la COP dei giovani che veniva fatta a Milano prima della COP di Glasgow, e lì mi è venuta l'intuizione, ho detto scusa, ma perché io da Milano non ci vado in bicicletta alla COP di Glasgow? Perché non faccio qualcosa e non lancio questo progetto? Perché non utilizziamo la bicicletta per comunicare il raggiungimento del massimo obiettivo, che è il contenimento delle temperature entro il grado e mezzo? Quindi da lì è nato anche il nome Bike to 1.5, cioè pedaliamo verso un obiettivo molto ambizioso. Questa è stata, diciamo, la fiamma iniziale, l'idea iniziale. Da lì poi ho alzato la cornetta, ho chiamato l'associazione Italian Climate Network, con cui già avevo avuto dei contatti, già avevo conoscenze comuni, appassionati di bici, appassionati di ambiente, e da lì è nata poi la costruzione del progetto.
Tu porti questo progetto anche nelle scuole, forse direi soprattutto nelle scuole. Mi piacerebbe che tu ci raccontassi un aneddoto, un momento particolare che hai avuto magari con dei ragazzi, con dei bambini. Io ho visto un bel disegno della tua impresa artica, fatto da un bambino che magari vale più di tante parole. Ecco, questo rapporto con i ragazzi, che come reagiscono sia a quello che tu fai dal punto di vista sportivo, sia a quello che tu fai dal punto di vista educativo.
Ti posso dire che la parte, diciamo, di divulgazione nelle scuole forse è quella che mi sta maggiormente a cuore, per due motivi. Il primo è quello che io posso dare a loro, cioè quello che noi adulti in realtà poi possiamo dare a loro, e cioè cercare di accrescere la loro consapevolezza sull'importanza di questi temi e responsabilizzarli anche sul fatto che le loro azioni saranno determinanti per la qualità della loro vita. Quindi tutto quello che loro sceglieranno di fare o di non fare determinerà poi la qualità della loro vita, perché i prossimi decenni si prospettano diversi rispetto a quelli che abbiamo vissuto noi. Dall'altra però mi restituisce in cambio poi una grande fiducia nell'umanità, perché la risposta dei ragazzi, dei bambini, delle persone, insomma, nelle scuole è sempre molto positivo, e c'è sempre questo grande entusiasmo che mi fa avere veramente speranza nel futuro, perché la cosa bella è che i ragazzi, e quello che io sto verificando, insomma, comunque che sto vedendo durante tutti quanti i miei incontri, è che i ragazzi ce l'hanno questa sensibilità verso l'ambiente, e soprattutto quando sono ancora piccoli, diciamo in età, appunto, che stanno terminando le scuole elementari o sono alle scuole medie, hanno ancora quel rapporto con l'ambiente, hanno ancora quella curiosità, hanno ancora quell'amore per l'ambiente circostante. Ecco, lavorando su questo dobbiamo cercare di non farglielo perdere, perché poi il rischio è quello che crescendo ci si attacchi molto ai beni materiali e si dimentichi un pochino di vivere mantenendo il contatto con la natura, che è quello di cui abbiamo fortemente bisogno, perché vivere a contatto con la natura significa poi rispettarla e prendersene cura.
E Grazie ad Omar Felice, di Felice, al microfono di Giuliano Giulianini. Siamo in chiusura, Tiziana Tuccillo, ricordiamo le date del Villaggio per la Terra di Villa Borghese a Roma.
Sì, allora saranno dal 18 al 21 aprile, dalla mattina alle 9 fino a sera tardi, perché al Pincio avremo anche DJ set, ospiti, avremo Leo Gasman, Clementino, Giovanni Caccamo, Ambrogio Sparagna con l'Orchestra Popolare Italiana e tanti altri, quindi sarà veramente non solo impegno ma anche festa, divertimento, e poi ci sarete anche voi.
Sarà presente anche la Radio Vaticana. Esatto. E quindi avremo modo di rilanciare tutte le vostre attività. Grazie a Tiziana Tuccillo,
a
buon lavoro a Air Day Italia, da Luca Collodi è tutto, la linea all'informazione. Io ringrazio Gabriele Di Domenico e Stefano Sparro per l'aiuto in regia. A più tardi.